Sono le 12:03 minuti, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il benvenuto a Cristina Artoni. Ciao Cristina.
Buongiorno, ciao Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Oggi parliamo di discriminazioni su base religiosa che sono in aumento in Europa e colpiscono in larga parte la popolazione musulmana. L'islamofobia ha molte facce, non sempre difficili da rilevare. Il dato più allarmante è che il 50% dei musulmani residenti nell'Unione Europea ha subito episodi di razzismo. Come emerge dal rapporto Essere musulmani nell'UE, pubblicato dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche in Svizzera i casi di discriminazione razziale sono in aumento. Nel 2025 ne sono stati segnalati 1245. Si tratta di un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il dato è contenuto nel secondo rapporto annuale della rete di consulenza per le vittime del razzismo, reso pubblico nei giorni scorsi. In generale i casi più frequenti sono il razzismo nei confronti delle persone nere, 33%, e la xenofobia, 30%, seguiti dal razzismo antimusulmano per il 23% e dall'antisemitismo al 5%. Ecco, Cristina.
E in Alphaville, nel nostro approfondimento di oggi, affrontiamo il razzismo antimusulmano, tema che tra l'altro è stato al centro di una conferenza che si è svolta a Lugano, all'USI, lo scorso lunedì. Con noi due ospiti che ringraziamo già. Benvenuta, ben ritrovata Gaelle Cortens.
Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Teologa, direttrice del portale svizzero di informazione Voce Evangelica e nostra collega RSI che collabora con la trasmissione Tempo dello Spirito, settimanale di spiritualità evangelica in onda ogni domenica, lo ricordiamo, su Rete 2 alle 8. E ben ritrovato Renzo Guolo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Docente di sociologia dell'Islam e sociologia delle religioni all'Università di Padova, tra i suoi interessi di ricerca e rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l'Islam italiano-europeo, la geopolitica del mondo islamico e i conflitti nelle società multiculturali. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Domani. Professor Guolo, io inizierei con lei per partire con il nostro confronto, partirei proprio con un elemento centrale: da quando esiste un vero e proprio razzismo antimusulmano in Europa e soprattutto da quando è diventato un fenomeno studiato?
Beh, esiste da quando quella che noi chiamiamo globalizzazione ha assunto i contorni, diciamo, quantitativi che abbiamo visto negli ultimi 4 o 5 decenni per effetto dei processi migratori che ha trasformato le società europee in società multiculturali. Ovviamente queste società avevano al loro interno già presenze di persone che provenivano da altri mondi, da altri paesi, da altre culture. Pensiamo solo all'eredità coloniale per la Francia o la Gran Bretagna, oppure le immigrazioni, diciamo, contrattate per lavoro, come la presenza turca in Germania. Ma è ovvio che appunto con l'intensificazione della globalizzazione, con gli spostamenti che ci sono stati della popolazione, che sono molto più facili per ovvi motivi che in passato, e con una serie di conseguenze legate a guerre, mutamento climatico, mutamento, diciamo, intervenuto nei campi economici come l'agricoltura, insomma, le società europee in particolare sono diventate società multietniche. Diventare una società multietnica è complesso perché ci mette di fronte al problema dell'identità dell'altro, che non viene visto come un mero portatore di forza lavoro, ma come appunto altro, con la A maiuscola, come un estraneo portatore di identità, valori culturali, religiosi e persino stili di vita che sono pensati o percepiti in maniera stereotipata come contrapposti a quelli diciamo esistenti in Europa. Poi ci sono le situazioni ovviamente legate, diciamo, al passato coloniale. Insomma, nel caso francese per esempio non è spiegabile il livello di xenofobia o di razzismo se non riusciamo a comprendere che cosa ha significato per esempio il conflitto franco-algerino che si è concluso nel 1962, oppure altre situazioni specifiche, ma in generale, insomma, la tensione è legata a questa presenza. Le società europee sono diventate multiculturali, multivaloriali, ed è un elemento difficile da accettare, almeno all'inizio, se non c'è un grande lavoro di preparazione, di spiegazione, di conoscenza, di intesa e anche di comportamento ovviamente dei singoli e delle comunità strutturate.
Ecco, Gael Cortens, veniamo invece alla Svizzera. Abbiamo dato qualche cifra all'inizio, citavamo alcuni dati sul razzismo antimusulmano che sembra essere in crescita ed è un fenomeno molto ampio, molto diffuso. Prima di tutto cosa pensi di queste cifre e poi di che tipo di discriminazione sono oggetto i cittadini di fede musulmana? Su quali pregiudizi si basa questo razzismo?
Sì, allora in Svizzera, forse aggiungiamo qualche altro dato, i musulmani sono qualcosa come 500.000 persone, rappresentano il 6% della popolazione svizzera sopra i 15 anni e secondo appunto questo studio che è stato presentato lunedì sera, io c'ero, sono andata a questa conferenza organizzata all'USI dal nostro ufficio per l'integrazione degli stranieri e anche dal Dipartimento di Studi sulla Comunicazione dell'USI, ecco, è stato detto che il 34% della popolazione svizzera ha un'immagine fortemente negativa delle persone musulmane. Allora, da che cosa nasce questo? Ma in realtà il professor Guolo ha già ampiamente spiegato le dinamiche che ci sono dietro a questi numeri. Aggiungerei che in Svizzera c'è la particolarità delle persone musulmane arrivate con la guerra dell'ex Jugoslavia, quindi un po' più di 30 anni fa, e ha avuto tutto il tempo, in realtà in 30 anni, una grossa fetta di integrarsi completamente in Svizzera, tant'è che il 40% dei musulmani in Svizzera ha la cittadinanza svizzera. Non so, qualcuno di questi giovani ragazzi fanno la scuola reclute nell'esercito svizzero, sono assolutamente integrati in tutto e per tutto. Certo, professano un'altra religione che spesso viene assimilata ovviamente alle notizie che arrivano da fuori e che sono quelle spesso appunto del terrorismo e della radicalizzazione dell'Islam. È qui dove inizia però anche il razzismo, perché ovviamente c'è questa paura, no? Si parla sia di razzismo antimusulmano che di islamofobia, che sono due cose diverse. Infatti me lo spiegava il direttore del Centro Studi Società e Islam in Svizzera.
Sì, su questo ci torneremo, certo, sentiremo l'intervista, un passaggio.
Bene, e quindi insomma sì, è importante fare la differenza tra questi due termini, laddove appunto le testimonianze che abbiamo potuto ascoltare lunedì sera per quanto riguarda la discriminazione o comunque episodi di razzismo contro persone musulmane in Svizzera possono essere di varia natura. Era interessante vedere che il settore più colpito di questi fenomeni è proprio quello della formazione, dell'educazione, quindi la scuola, che è poi però anche il luogo in realtà dove meglio si può contrastare questo fenomeno. Quindi insomma era interessante, c'era anche la partecipazione della direttrice del Dipartimento del Ticinese per l'educazione, la scuola e lo sport, Marina Carobbio, che ha spiegato che c'è, insomma, cioè, stanno prendendo provvedimenti, hanno messo su un gruppo di lavoro specifico sul razzismo nelle scuole e negli ambienti sportivi e hanno stilato una carta etica con una serie di raccomandazioni, per cui ecco, il tema è importante sensibilizzare l'opinione pubblica. Si parla molto poco del razzismo antimusulmano, si parla molto di più, e naturalmente ha ragione, dell'antisemitismo, perché anche quello è in aumento ed è importante sottolinearlo. Ecco, da questo punto di vista
Io mi sono sentita abbastanza tranquilla lunedì sera, perché ho visto che la consapevolezza c'è e c'è la volontà da parte di molti musulmani che ho incontrato lunedì sera, anche giovani e anche giovani donne musulmane, di mettersi in gioco proprio nel tentativo di entrare in dialogo e di contrastare loro in prima persona con i loro progetti. Ce n'è uno bellissimo portato avanti dai giovani musulmani della Svizzera italiana, è un'associazione che ha messo su una pagina internet sui racconti invisibili che vogliono appunto sensibilizzare su che tipo di razzismo, soprattutto ragazze e ragazze che portano il velo, ecco, su quale tipo di razzismo colpisce questa nostra popolazione che fa parte, insomma, del nostro vivere quotidiano.
Ci torneremo. Renzo Guolo, girerei la stessa domanda a lei in una visione più europea. Ecco, quali sono le discriminazioni nei confronti delle comunità? Insomma, quando parliamo di razzismo antimusulmano, a cosa ci riferiamo?
Beh, ci riferiamo sostanzialmente a un atteggiamento che ritiene l'essere musulmani una sorta di religione di stranieri, letteralmente, e per qualcuno addirittura religione del nemico. È già stato fatto cenno dall'intervento che mi ha preceduto, no? All'impatto che il fondamentalismo islamico, che è una corrente oggettiva ma minoritaria del mondo islamico, ha avuto nella definizione di questo stereotipo, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, no? È chiaro che tutti i fantasmi sono usciti dopo quel momento e ha inciso moltissimo sul fatto che sostanzialmente c'è stata l'equiparazione tra Islam e fondamentalismo, mentre sappiamo che il fondamentalismo è un fenomeno che riguarda tutte le religioni, in particolare anche l'Islam, ma non solo l'Islam, lo troviamo nell'ebraismo, lo troviamo nel cristianesimo americano, lo troviamo persino in componenti, diciamo, di altre religioni orientali che si ritenevano indenni. È un fenomeno che insomma riguarda dinamiche interne alle singole religioni, ma non può esaurire una religione, anzi la maggioranza dei musulmani, come appunto dei componenti, insomma dei membri, dei credenti in altre religioni, non sono fondamentalisti. Ma questo meccanismo ha fatto cortocircuito, si è creato l'immagine che il musulmano fosse sostanzialmente fondamentalista, il che non è vero. Poi, se andiamo a vedere i vissuti, come esistono invece situazioni che possiamo chiamare di tradizionalismo, che può essere più o meno condiviso, ma insomma non si tratta di fondamentalismo, e questo ha sostanzialmente generato, come si diceva in precedenza, una sorta di reazione contro uno stereotipo che è difficile smontare, che può essere smontato solo attraverso ha un grandissimo lavoro di conoscenza, di lavoro di associazioni, di reti che in qualche modo appunto fanno parlare le persone, le comunità tra loro e smontano questi stereotipi. Ma è chiaro appunto che, faccio solo un esempio, questo tema è radicato in tutte le società europee. Facevo prima riferimento francese per quanto riguarda il razzismo. Beh, uno dei movimenti che si è sviluppato all'interno della società francese in relazione proprio alla presenza di questo stereotipo è quello che, diciamo, ha messo in evidenza la questione del curriculum, no? E quindi l'accesso al mercato del lavoro in relazione ai titoli di studio scolastici. Cioè, si diceva: se mi chiamo Mohamed, a parità di titolo non ho le stesse opportunità di chi si chiama Jacques. Ecco perché? Perché evidentemente l'autoctono è favorito e corrisponde, diciamo, a componenti ritenute fondative della società francese, ecco, mentre è chiaro che un cittadino francese, perché la stragrande maggioranza dei musulmani in Francia sono francesi, anche se qualcuno continua a chiamarli francesi di carta, come dire, non di suolo, una sottile e assolutamente pericolosa distinzione che differenzia chi ha acquisito la cittadinanza attraverso lo ius soli e chi invece è nato in Francia, ma si presuppone no, da genitori provenienti dai paesi islamici, ma sostanzialmente da da genitori francesi doc, mettiamola così, ecco, questa differenza è percepita molto forte, no? Dopodiché c'è stato il discorso, per esempio, ancora una volta sulla questione del velo. Il velo non è vissuto come un elemento sostanzialmente di sbarramento, divisivo, senza comprendere come si può portare e che cosa significa che molte ragazze sono musulmane credenti e il velo non lo portano, mentre altre sì. Ecco, c'è un grandissimo lavoro di conoscenza, ma sicuramente il tema è la diffidenza verso una cultura alta, percepita anche per elementi storici. Insomma, noi europei, insomma, veniamo da una storia che ha avuto le crociate, questo è il grande tema del rapporto col mondo islamico, e le fasi di conflitto nella memoria sono sempre state più forti di quelle di collaborazione, insomma. E poi, questo è un elemento che incide, molto.
E poi magari c'è anche una questione di differenza di potere o di ruolo, no? Di capitale culturale nelle società, che fanno sì che magari la religione musulmana goda di cattiva stampa in qualche modo rispetto ad altre.
Assolutamente, soprattutto quando si pone una logica comunitaria, mentre i singoli, torniamo al caso francese, che è quello che conosco meglio, dove noi abbiamo avuto, per esempio, in questi ultimi decenni ministri musulmani, tranquillamente, ma quelli sono ministri, punto. Poi c'è la comunità musulmana percepita nelle banlie come un problema enorme, invece, no?
E dicevamo... certo, e parlavamo anche della Svizzera, lo dicevamo, la tendenza della discriminazione antimusulmana si è stabilizzata su numeri elevati dopo l'impennata del 40% avvenuta nel 2024, i casi di aggressione razzista documentati nel rapporto della Commissione federale contro il razzismo rappresentano soltanto la punta dell'iceberg. Nel documento infatti viene dichiarato che il razzismo è una realtà pervasiva in Svizzera. Ecco, Gael Cortens, tu sulla differenza tra islamofobia e razzismo antimusulmano, che hai introdotto prima, hai parlato nel corso di un'intervista con Hans-Jörg Schmidt, professore e direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, che lunedì scorso ha partecipato proprio all'incontro dedicato a questo tema qui a Lugano, al quale hai partecipato. Ecco, io proporrei agli ascoltatori e alle ascoltatrici un passaggio di questa intervista e poi la commentiamo insieme.
Ci sono diverse differenze. La prima, islamofobia, si focalizza sull'Islam come religione e cultura, invece razzismo antimusulmano si riferisce alle persone toccate. Dunque, come i diritti umani proteggono le persone e non le religioni o idee. Poi con razzismo antimusulmano segnaliamo anche che ci sono caratteristiche che questo tipo di razzismo ha in comune con altri tipi di razzismo. Non è qualcosa di speciale dell'Islam, ma ci sono meccanismi di costruire qualcosa di monolitico che fa paura, dove non c'è individualità, che è comune con altri tipi come razzismo contro persone di origine straniero. E poi un ultimo elemento: con islamofobia segnaliamo piuttosto uno stato psicologico, una paura come una malattia di persone, ma razzismo antimusulmano si focalizza sulle strutture della società.
Quindi questa è la voce di Hans-Jörg Schmidt, professore e direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, la voce che hai raccolto tu, Gael Cortens. Vogliamo commentare questo passaggio?
Sì, volentieri. Io ero lì lunedì ovviamente anche per il mio lavoro a Chiesa in Diretta, che è l'altra rubrica di informazione religiosa dove sono co-curatrice, andrà in onda un breve servizio. E, appunto, nel quadro di questo lavoro ho intervistato lui e anche altri che hanno partecipato alla conferenza. Allora, Hans-Jörg Schmidt metteva il punto ovviamente sulla differenza che c'è tra islamofobia e razzismo antimusulmano musulmano, però mi sembrava interessante dove lui parlava di omogeneità, nel senso che quando si mette in campo degli atteggiamenti razzisti anti-musulmani, lo si fa riducendo questo gruppo a un gruppo omogeneo. È importante invece cominciare a dirsi: ok, ho davanti una persona musulmana, e poi? Cosa vuol dire? L'Islam è come il cristianesimo, una religione sfaccettatissima, non è monolitica, ha mille correnti interne, basti pensare a quella divisione che è una delle tante tra sunniti e sciiti, dentro ci sono wahhabiti, salafiti, c'è la corrente sufi, ci sono tante realtà diverse. Con chi ho a che fare quando ho davanti a me una persona che si professa musulmana? Poi le culture, l'Islam come il cristianesimo spazia dall'Indonesia fino al Senegal per arrivare in Inghilterra, ma anche in India, dove tra l'altro il professor Guolo aveva detto del fondamentalismo di tutte le religioni. Anche l'induismo può essere
anche
contato,
il buddismo, purtroppo
anche il buddismo naturalmente, ecco. Quindi non vuol dire niente quando io sono di fronte a una persona musulmana, così come non vuol dire niente quando io mi trovo di fronte a una persona afrodiscendente, e bisogna superare quel muro e scavare un po' oltre e andare a capire chi ho di fronte. E Hans-Jörg Schmid appunto diceva questo, ed magari abbiamo dei problemi in comune: la scuola, i ragazzi, il mondo del lavoro, la società, le nostre associazioni sportive, eccetera. Parliamo di quello, parliamo della vita quotidiana con queste persone, superiamo questi stereotipi e questi pregiudizi, ed sarebbe già un buon inizio.
Professor Guolo, resterei su questo tema con lei. Nelle nostre società europee dobbiamo quindi fare i conti con un razzismo strutturale antimusulmano.
Sì, questo è un dato oggettivo, lo vediamo, insomma, i dati che avete rilevato nella ricerca sulla Svizzera, insomma, non sono molto diversi dalla realtà italiana o di altri paesi, no? Cioè, questo ci dice che appunto siamo in presenza di fronte a un problema strutturale che va risolto. Come? Ovviamente intanto ripeto, condivido quanto è stato appena detto da chi mi ha preceduto, perché insomma parlare di un Islam come se fosse un monolite è qualcosa di assurdo, visto appunto il pluralismo interno, diciamo, alla comunità, dal punto di vista di atteggiamenti, dal punto di vista religioso, dal punto di vista anche della relazione diciamo con la sfera pubblica dei singoli paesi, no? Ecco, perché c'è il grande tema appunto del comportamento, delle relazioni dello Stato con le associazioni che si formano a livello di territorio. Quindi questo è un elemento centrale. Cioè, da un lato è ovvio che la battaglia contro il razzismo si fa presidiando fortemente, diciamo, il contenuto dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della difesa, anche dal punto di vista legislativo, no? Perché non si può tollerare un fenomeno razzista contro nessuno, tanto meno contro una religione in generale, e allo stesso tempo abbiamo bisogno di far capire alle società europee appunto chi si ha di fronte, chi sono questi cittadini che siamo abituati a considerare mera forza lavoro, come se non avessero invece alle loro spalle una cultura, un'identità religiosa, una serie di valori che possono essere più o meno condivisi, ma che devono trovare, come dire, un elemento di convivenza della sfera pubblica, che è l'elemento chiave, no? In cui la coesione sociale può permanere, può continuare senza troppi conflitti. Ecco, ma bisogna appunto smontare questo elemento. Sollevo poi un'altra questione che è legato anche al tema, che già è meno conosciuto, però diventa importante, appunto, delle leadership associative del mondo islamico sul territorio, perché è chiaro che sono dinamiche particolari, nel senso che il fatto che l'Islam sia una religione senza centro, cioè senza un vertice, non c'è in qualche modo, né come nel cattolicesimo il Papa, un'autorità centrale, oppure in altre componenti anche di altre religioni, una serie di elementi associativi che consentono in qualche modo di fare riferimento a una rappresentanza unitaria. Ecco, questo per esempio io vedo che è un elemento che tocca molto le persone che non riescono a comprendere le dinamiche. Faccio solo questo esempio: nel momento in cui un comune, un ente pubblico si rapporta con l'associazionismo islamico, tende inevitabilmente a riproporre lo stesso parametro, adesso cito il caso italiano per ovvi motivi, che usa nelle altre religioni. È come dire, chi comanda qui, chi è il capo, chi è il vertice? E diventa impensabile capire che per esempio nell'Islam nessuno è autorizzato in qualche modo a presidiare un terreno religioso al posto di altri, che ciascuno può aprirsi un luogo di culto, un centro di culto, una moschea, ovviamente fatto salvo appunto i regolamenti e le leggi esistenti del paese in cui vive, ma che non c'è un vertice. Ecco, questa diciamo anche pluralismo e assenza di verticalità interna dal punto di vista socio-organizzativo colpisce moltissimo il cittadino, che gli imputa una vicenda come disordinata, caotica.
Professor Guolo,
i musulmani questi, i musulmani quegli altri, questi vogliono quello, ma io ho parlato con quello. Ecco, certo. È un grandissimo lavoro, però questo finisco perché è un problema fondamentale.
Dobbiamo concludere, abbiamo 10 secondi.
Sì.
Prego.
Ci troviamo di fronte al problema della strutturazione della leadership delle comunità islamiche.
Cosa alla quale in Francia hanno cercato di rispondere, esatto, in qualche modo. No?
Esatto.
Questo è il tema per un altro dibattito.
Sicuramente,
professore.
Grazie mille.
Io la ringrazio, ringrazio il professor Renzo Guolo per essere stato con noi e anche la nostra collega Gael Cortens. Grazie mille a tutte e due, a presto.
Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Cristina.
Grazie Mattia, domani, grazie a tutti gli ascoltatori. Ascoltatrici.